delle immissioni in ruolo in Italia è alle soglie dei 40 anni e ancora complessivamente 2 insegnanti su 3 hanno almeno 50 anni. Ancora vedo qualche altro dato scaricato qui dal sito dell'UNESCO, dati aggiornati al 2009. In Italia la scuola primaria, gli insegnanti che hanno meno di 30 anni allora nel 2009, cioè 4 anni fa, erano circa lo 0,8%. Per fare un confronto, in Israele sono più del 16%, erano più del 16%, in Irlanda il 25%, vediamo un po', Stati Uniti, allora 2009, insegnanti di scuola primaria con meno di 30 anni erano il 18%, in Inghilterra il 25%. Se poi andiamo nella scuola secondaria, anche qui le notizie sono, si conferma la tendenza, sempre dati UNESCO 2009, insegnanti della scuola secondaria con meno di 30 anni in Italia 0,5%, ancora una volta confronto con Stati Uniti e Inghilterra. In Inghilterra insegnanti di scuola secondaria nel 2009 con meno di 30 anni erano il più del 20%, negli Stati Uniti più del 18%. E allora che cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire che un insegnante ha più di 50 anni? Vuol dire che forse non è più capace di fare il suo lavoro? Vuol dire che è troppo lontano dall'età dei suoi alunni? Ne vogliamo parlare oggi con 3 persone che salutiamo e ringraziamo per essere con noi a Fahrenheit. Cominciamo con Roberto Maragliano. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a voi.
Insegna tecnologia dell'istruzione e dell'apprendimento all'Università di Roma 3. Ricordiamo un suo nuovo manuale di didattica multimediale pubblicato dalla Terza. Poi con un insegnante di un liceo palermitano, Salvo Intravaia. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Che ha scritto L'Italia che va a scuola, anche questo pubblicato dalla Terza. E poi con un insegnante che insegna storia e filosofia al liceo Morin di Trieste, che ha vinto il premio come docente dell'anno del 2013, il premio della ANP per l'innovazione, si chiama Pietro Gavagnin. Buon pomeriggio Gavagnin.
Buon pomeriggio, liceo Morin di Venezia Mestre.
Venezia Mestre, sì. Gavagnin, cominciamo con lei. Allora, vince il premio innovazione, quindi un premio, se ci dice poi anche qual era la motivazione di questo premio, però allora ci permette una domanda forse appena un po' indiscreta. Quanti anni ha lei, Gavagnin?
Io ho 53 anni, per cui non sono giovanissimo.
Non è giovanissimo, diciamo, anche con tutta la tolleranza italiana, non siamo proprio a 50, almeno dopo i 50, chiamarci giovanissimi non è proprio la dizione migliore. C'è quindi un rapporto fra essere giovani e essere più tecnologici? Mi sembra già da subito di no. Pietro Gavagnin, lei come la vede?
Beh, no, nel senso che io personalmente sono stato affascinato dai nuovi mezzi di comunicazione, dal mondo dell'informatica ormai da tanti anni, e appena appunto sono comparsi i primi PC, i primi computer nelle scuole, mi sono avvicinato a questo mondo. È abbastanza scontato dire che i giovanissimi non utilizzino questi nuovi mezzi di comunicazione a scuola, perché la preparazione dei giovanissimi, anche degli insegnanti stessi, molto spesso non è adeguata, insomma, non viene fatta mediante questi strumenti e non viene fatto un curriculum di studio per l'utilizzo di queste nuove strumentazioni in ambito didattico.
Quindi o uno se la fa da sola, se la costruisce da sola questa competenza, lei dice la scuola non ci pensa.
Beh sì, secondo me la scuola non ci pensa l'università, almeno per quanto io posso conoscere l'università qui a Venezia. E tanto è vero che personalmente sono impegnato ormai da tanti anni nella formazione ad esempio degli insegnanti neoassunti, no? Coloro che vincono il concorso, quello che è, insomma, e che vengono messi in ruolo, molto spesso non sanno utilizzare le nuove tecnologie.
E ora un'ulteriore curiosità forse un po' discreta: cosa si intende per nuova tecnologia? È il computer la nuova tecnologia o qualcos'altro?
Beh, nuove tecnologie sono tutta la strumentazione che in un certo momento storico è disponibile, perciò anche la lavagna di Ardesia, volendo, può essere una nuova tecnologia. Lo era senz'altro una nuova tecnologia quando c'era solo la lavagna di Ardesia come strumento, oppure le cartine, oppure i DVD, i film, che ne so, i filmati in VHS e così via. Quelle erano le nuove tecnologie. Oggi, che siamo nel 2013, e fra pochi giorni siamo nel 2014 e le nuove tecnologie sono altro, è tutto un mondo digitale.
Senta, nella sua esperienza, un insegnamento che fa uso di appunto di queste nuove tecnologie è più efficace rispetto a giovani che molti dei quali, forse già anche nel suo caso, lei insegna ad un liceo, sono, come si dice, nativi digitali, cioè si sono formati su tecnologie cognitive diverse da quelle delle generazioni, sicuramente dei loro insegnanti. Quindi secondo lei è più efficace un insegnamento di questo tipo oppure è soltanto un mezzo e allora nelle mani di un bravo insegnante, di un insegnante che sa fare il suo lavoro, appassionato, anche la vecchia lavagna col gessetto è una tecnologia efficace?
No, secondo me anche la lavagna di Avesia può essere una tecnologia efficace, bisogna vedere appunto il modo con cui, la qualità più che appunto la quantità, no? È una questione di qualità l'insegnamento secondo me, e appunto nelle mani di un bravo insegnante anche un semplice gessetto può prendere vita. È proprio questo che è necessario, è far della classe, far della lezione qualche cosa di vivo, insomma, ecco.
Esatto, è questo dato della, diciamo, dell'anzianità media del docente della scuola in primaria e secondaria italiana, secondo lei incide sulla qualità della formazione degli studenti oppure appunto è una questione in realtà meno importante di quanto non venga presentata da molti mezzi di informazione?
Ma per il momento non credo che sia particolarmente importante, nel senso che una persona, anche se non è giovane, può esprimere meglio, insomma, le sue conoscenze o comunque la sua visione del mondo, la sua esperienza, ecco, è la parola migliore da utilizzare. La cosa che può preoccupare, vista le riforme appunto pensionistiche che ci sono state negli ultimi anni, e ne parlavo proprio ieri con alcuni amici, è che una persona di 65 anni non so quanta energia possa avere per affrontare una scolaresca di 30 bambini, ad esempio, di 30 ragazzini preadolescenti o adolescenti e così via. Sinceramente io ho 53 anni, sono abbastanza robusto, però adesso mi accorgo che sono abbastanza stanco, nel senso ogni tanto esco dalle classi piuttosto affaticato, e io naturalmente sono privilegiato perché ho a che fare con ragazzi ormai grandi, io insegno al triennio del liceo, per cui sono ragazzini di un certo tipo, sono abbastanza motivati e così via. Io penso che a 60, 63 anni, 65 anni una persona, insomma, ovviamente possa essere stanca, possa non avere l'energia necessaria per
fare questo lavoro. Allora, salvo Intravaglia, anche in questo caso insegnante di liceo palermitano, poniamo appunto questo caso, forse già ora è così, un divario di circa 50 anni fra chi impara, fra chi è seduto ai banchi, se ci saranno ancora i banchi, e chi sta dall'altra parte. È rilevante, cambia qualcosa una scuola, queste scuole, questi dati dell'UNESCO che citavo all'inizio, che mettono così tanti insegnanti giovani nel senso pieno, cioè uno che ha meno di 30 anni è oggettivamente giovane, è un dato buono oppure non è così rilevante? Lei come la vede, Intravaglia?
Ma io credo che sia un dato preoccupante per la scuola italiana, in quanto è capitato a me personalmente, diciamo, io ho 51 anni per la precisione, e sono ingegnere, insomma, per cui con le tecnologie ho una certa dimestichezza, le utilizzo ogni giorno, insomma, utilizzo quasi tutte le tecnologie che la mia scuola mette a disposizione. E conosco anche, vedo tanti colleghi che non sono, diciamo, i colleghi un po' più anziani di me che si vantano di non sapere utilizzare un computer o forse di non averlo mai acceso. Però credo che sia una questione di differenza di mentalità, cioè noi rischiamo di non comprendere i nostri alunni proprio perché loro sono nati digitali e noi invece siamo immigrati digitali. A me è capitato di parlare con i miei alunni, anch'io insegno un liceo scientifico con ragazzi abbastanza motivati, è capitato di parlare con i ragazzi, cercate questo vocabolo a casa con il vocabolario e poi domani ne riparliamo in classe, e dopo 10 secondi un ragazzo con l'iPhone viene in cattedra da me e mi dice: guardi professore, ecco il significato di questo vocabolo. Cioè io ancora penso al vocabolario, i ragazzi pensano, diciamo, in maniera completamente diversa da noi. Quindi a mio avviso avere una classe docente così anziana e così anche poco preparata, perché come diceva il collega di Mestre, uno la preparazione o se la, diciamo, se la cura personalmente, ma chi non ha voglia, chi non ha le energie, chi non ha diciamo, le risorse per farlo, non lo fa e rimane indietro. Quindi e questo divario rischia di accentuarsi, anzi si accentuerà sicuramente, perché se già oggi noi siamo la nazione con la classe docente più anziana del mondo, diciamo, io guardavo i dati dell'OCSE che non sono molto diversi da quelli dell'UNESCO che citavate voi, ma tutti i paesi dell'OCSE, diciamo, censiti per quanto riguarda l'istruzione, l'Italia è l'unico paese che ha il 27, lo 0,27%, significa il 27 per mille di docenti al di sotto dei 30 anni e il 62% quasi di docenti sopra i 50 anni, cioè non esiste un paese con una classe docente così anziana. Io, significherà qualcosa se nelle altre nazioni
No, sicuramente parte. Per chiarire i dubbi anche le preoccupazioni di chi ci sta ascoltando, questo non è certo responsabilità della classe docente. Se uno entra in ruolo a 40 anni non è colpa sua, se i concorsi non si fanno, se si allunga l'età pensionabile, no? L'ascoltatore ci dice ma che cosa deve fare un insegnante di 50 anni? Mica è colpa sua, ha straragione, naturalmente, però rimane il fatto, qui stiamo discutendo dell'efficacia formativa di una situazione come questa. Sentiamo Maragliano, appunto. Allora, ci sono intanto ricerche, perché ci sono una ricerca scientifica che un po' valuti il rapporto fra la prestazione complessiva di una scuola con un corpo docente più avanti negli anni rispetto a una scuola che ha insegnanti più giovani, oppure appunto sono soltanto impressioni dall'esterno, un po' estrinseche, e alla fine la differenza non la fa l'età, ma la fa la motivazione, la voglia, la bravura dell'insegnante. Maragliano.
Ma è molto difficile confrontare le prestazioni delle diverse scuole, anche se è invalsa ormai da anni l'abitudine a farlo, soprattutto se si prende in considerazione un aspetto così delicato come quello del ruolo del docente rispetto e la prestazione del docente rispetto all'età. Io direi che basta, anche senza, non disponendo di ricerche specifiche, bastano i dati per preoccuparci, perché se siamo così lontani diciamo, dalle condizioni degli altri paesi, noi italiani, potremmo vantarci di questo se avessimo delle prestazioni positive da parte della scuola, ma dato che risulta a tutti che la scuola italiana non sia tra le migliori, le sue prestazioni non siano le più avanzate, questo associato al fatto che comunque l'età media dei docenti è così alta, credo che no, non ci sia bisogno poi di tanta ricerca per comunque dire che c'è qualcosa che non va assolutamente.
Per quanto riguarda proprio l'aspetto di questo divario, no? L'immagine era molto efficace, quella di Intravaglia, fra i nativi digitali e nell'ipotesi migliore gli immigrati, qualcuno che un po' alla volta e con la fatica e con i mezzi di cui dispone, c'è anche una questione di mezzi a disposizione, entra in contatto con queste tecnologie, appunto senza anche il bisogno di ricerche specifiche. Secondo lei, Maragliano, fa differenza la questione della lavagna, la LIM o queste nuove tecnologie, anche qui nuove fa un po' ridere, parliamo di nuove tecnologie, roba che ha 30-40 anni, comunque facciamo finta che il computer sia una nuova tecnologia. Fa differenza se qualcuno lo impara, se lo impara da adulto dopo che si è formato intorno al libro, oppure per chi, come quel ragazzino che ha trovato immediatamente il significato di quella parola, è proprio un'estensione naturale del proprio corpo? Maragliano.
Senta, io dall'alto della mia età, ne ho 67, quindi direi che la differenza non è tanto nella disponibilità rapporto all'età, quanto nel sentirsi parte di un processo. Ora, probabilmente uno più giovane si sente parte di un processo più di quanto non lo faccia una persona più anziana, che invece si sente un po' fuori i processi. Il problema è che i processi ci devono essere, altrimenti vecchi e giovani saranno nelle stesse condizioni. Voglio dire, qui non c'è nel nostro paese un investimento ideologico positivo nei confronti della tecnologia, della quella che abbiamo chiamato fin qui nuova tecnologia, dell'infrastruttura digitale. Questo è un grosso problema culturale, è un grosso problema politico. Io non considero grave il fatto che i docenti non siano in grado di utilizzare la tecnologia dentro la scuola. considero molto più grave che in quanto intellettuali, in quanto persone addette a una funzione intellettuale, non siano stati per tempo messi nelle condizioni di usare la rete, di vivere la rete come fatto normale. Oggi chiunque svolga attività intellettuale è in rete, non può fare a meno della rete. Ecco, credo questo sia l'elemento fondamentale.
Era un po' come qualche anno fa, ora un po' di meno si sente, per fortuna si sentivano tante persone, non certo solo insegnanti, che si vantavano di non capire nulla della matematica. Non è qualcosa di simile, Maragliano?
È esattamente questo, con la differenza che mentre una parte della nostra vita ha bisogno di un'infrastruttura matematica, nel senso che noi viviamo all'interno di un'infrastruttura che poi è pensata in termini matematici, però una parte molto più ampia della nostra vita è oggi dentro un'infrastruttura di rete, anzi, anche se noi non lo vogliamo, anche se noi ci vantiamo di non accendere il computer, siamo tutti in rete, quindi è importante chi svolge attività intellettuale e chi svolge attività formativa che sia consapevole di ciò che significa questa infrastruttura e di come allora vada ripensato tutto il processo di insegnamento e di apprendimento per la presenza appunto di questa infrastruttura.
E diceva prima Gavagnini, poi torniamo a lui, forse anche il livello della formazione da questo punto di vista, quanto le università, quelle che formano i futuri insegnanti, si rendono conto di questa esigenza, di questo divario crescente fra le competenze, veramente possiamo chiamarle naturali, di chi nasce in questi anni e del corpo docente che si confronterà con lui? Quanto le università sono all'altezza di questa sfida, Maragliano?
Io vorrei essere molto esplicito, anzi devo essere molto esplicito. L'università italiana ha fallito l'obiettivo della formazione continua dei docenti. L'ha fallito ed è giusto che si prenda atto di questo fallimento e si reagisca. Invece mi sembra che non ci sia adeguata consapevolezza. Poi ogni giorno scopriamo che l'università è inadeguata. Ecco, bisogna dirlo a chiare lettere, l'università non è stata capace di darsi un nuovo assetto per quanto riguarda la formazione dei docenti. Praticamente ha fallito il passaggio dalla formazione per una scuola di elite alla formazione per una scuola di massa.
Da tutti lo stesso problema del corpo docente anziano si ripropone anche all'interno dell'università. In Travaglia, una battuta sui corsi di formazione, nella sua esperienza di insegnante, sono obbligatori, quelli che vengono fatti sono utili, servono a qualcosa, oppure anche lì è una questione burocratica, bisogna averne fatte un certo numero di ore e come sono fatte, cosa c'è in quel numero di ore non conta. In Travaglia.
No, il problema, io ne ho fatti diversi, quando li ho voluti fare, cioè quando avevo interesse a farli, ne ho fatti parecchi.
Comunque a sue spese, era una sua scelta personale.
Ovviamente o a spese mie, oppure sia spesa economica sia di tempo, cioè nessuno ci obbliga, tranne i corsi per la sicurezza, che però a volte durano poche ore, nessuno ci obbliga a fare i corsi di formazione per la didattica. Devo dire che è un panorama molto variegato, cioè ci sono corsi validi e corsi che invece poi uno abbandona perché sono poco validi e probabilmente servono solo per spendere un po' di quattrini, ecco. Anche qui, come diceva appunto il collega di Venezia, non c'è un'adeguata, e anche il professore Maragliano, non c'è un adeguato investimento. Purtroppo, io questo lo dico sempre, se si vuole rilanciare la scuola, non dico in visione aziendalistica, ma se si vuole rilanciare la scuola bisogna investire sulla scuola. Mi pare di capire che si cerca sempre di tagliare e risparmiare, per cui io non mi meraviglierei neppure di questi risultati, ecco, né dei risultati dei nostri studenti, né della situazione in cui si trova la scuola. Gli insegnanti si formano se hanno voglia di farlo, se dopo la laurea e dopo l'immissione in ruolo non hanno più voglia di farlo, non lo fanno,
è difficile che qualcuno protesti. Pietro Gavagnini, il suo premio, ricordiamo, lei ha vinto questo anno la quinta edizione ANP, il premio per l'innovazione, docente dell'anno. Questo suo premio, questa sua innovazione, fra l'altro, se ci dice cos'è, no, questo pgava.net, e soprattutto è un sito?
Sì, è un sito www.pgava.net, è il mio sito, è un contenitore dove ci sono vari materiali che utilizzo quotidianamente con i ragazzi, ci sono sia i miei appunti, dispensine, eccetera, eccetera, sia sono materiali digitali costruiti anche con gli stessi ragazzi, insomma, sia anche audio, anche video a volte.
Comunque è più l'idea, è più diciamo il fatto che lei la segue con molta attenzione più che l'innovatività di questo blog o quasi blog. È caduta la linea, non sappiamo.
No,
chi.
Sono qui per
Gavagnin, ci senta, ecco, dica.
Sì, no, è un no, io fortunatamente sono lavoro in una scuola che è assolutamente completamente cadrata, nel senso che noi abbiamo, oltre al registro elettronico, abbiamo la rete in ogni classe, abbiamo un computer in ogni classe, la linea in ogni classe e così via. Perciò noi tanto è vero che abbiamo proprio buttato via le lavagne di Ardesia, non ne abbiamo più, da 2 anni quando si entra nelle nostre classi non si vede più quel nero che si vedeva quando si entrava nella classe fino a qualche anno fa. E perciò io in pochi minuti, volendo, posso costruire dei materiali digitali con i ragazzi insieme a loro, o battendo la tastiera oppure molto semplicemente con un microfono o una webcam, insomma. E perciò il sito di riferimento, quello per il quale sono stato premiato, è un sito dove vengono raccolti tutti una serie di materiali anche tradizionali, voglio dire, cioè anche dispensine, anche schemi di riferimento e così via, ma anche appunto link a podcast o a blog fatti insieme ai ragazzi.
Mi sembra molto bella come iniziativa e mi sembra strameritato il premio. No, da un altro punto di vista pensavo, non è che occorre essere un genio dell'informatica per costruire un qualcosa del genere.
Non occorre assolutamente essere geni dell'informatica, perché ormai la strumentazione che viene offerta via web anche in modo gratuito è molto semplice, non è necessario sapere linguaggi di programmazione.
Eh no, è questo il punto che le volevo chiedere, Gavagnin, quanto questa sua iniziativa poi diventa patrimonio dell'intera scuola, cioè ecco il discorso generale, cioè, lei si motiva, lo fa, si dà da fare, trova i materiali, costruisce insieme ai suoi alunni, ma quanto questo riguarda lei, perché lei fa bene il suo lavoro, possiamo essere contenti che lei fa bene il suo lavoro, ma il resto del corpo docente della sua scuola, come la vede questa iniziativa? Lei è un pericoloso rivoluzionario oppure diventa sedimentazione per tutti?
Ma no, diventa per tutti, nel senso che i colleghi che vogliono utilizzare questo materiale possono farlo, addirittura collaboro a volte con altri insegnanti, con altri miei colleghi per costruire dei materiali da inserire poi nello stesso sito. Ci sono dei miei colleghi di matematica e fisica, ad esempio, che utilizzano queste cose anche loro, cioè utilizzano queste strumentazioni anche loro nel loro lavoro quotidiano con i ragazzi, per cui un mio collega di matematica e fisica, ad esempio, è solito registrare ciò che fa, sia in audio che video, e poi questo materiale viene distribuito all'intera classe per un ripasso, per un'ulteriore spiegazione e così via, insomma, per cui non sono da solo, voglio dire, nella Liceo Morin, insomma, certamente come in tutte le comunità ci sono coloro che magari seguono queste nuove tecnologie, questi nuovi modi di insegnamento, questi nuovi mezzi, e altri che invece sono più legati alla tradizione della lezione frontale, della lezione di parole e così via. Non è detto poi che gli uni siano meglio degli altri, voglio dire.
No, vabbè, è soltanto un po' un quadro generale. E Salvo Intravaglia ci dice, un'ascoltatrice, Rita: molti usano la rete invece del cervello, inoltre scuole e università italiane nonostante tutto formano studenti migliori. Smettiamola con queste idiozie. Molto drastica, Rita. Siamo proprio sicuri che la nostra scuola, la nostra università formi studenti migliori? Lei come la vede dal suo punto di vista di insegnante, Intravaglia?
Noi dobbiamo valutare in base a dei test oggettivi. Se ci fidiamo dei test OCSE PISA, che tra l'altro sono usciti da pochissimo, da un mese, noi questo non lo possiamo dire. chiaramente il test OCSE PISA può essere accettato, può essere, diciamo, o meno, cioè può essere, si può non accettare. Sta di fatto che per quelle competenze, per quel tipo di test, ancora gli studenti italiani, i quindicenni, chiaramente parliamo soltanto di una fascia d'età, non sono ancora all'altezza della situazione. Io vorrei anche dire, è vero che alcune scuole ancora preparano studenti e alcuni istituti universitari preparano studenti all'altezza della situazione, però il problema, secondo me la vera sfida è quella della preparazione media degli studenti di un'intera popolazione, cioè noi dobbiamo andare a vedere, a me interessa poco, è come in una classe, a me interessa poco se ho 3 alunni bravissimi e poi ho 10 alunni scarsissimi. La sfida vera è quella di portare tutti almeno a raggiungere le competenze minime, e questo purtroppo in Italia ancora, soprattutto per, diciamo, nel sud e soprattutto nel meridione, questo ancora viene a mancare. Quindi, diciamo, io sono abituato a fare valutazione sulla base di dati. Singole realtà possono anche essere nella situazione in cui dice
questa ascoltatrice, no, volevo sentire da questo Baragliando dal suo punto di vista la formazione, diciamo, uno studente medio universitario italiano che è passato attraverso questa scuola, è passato attraverso, non so, il 3+2 universitario, possiamo essere così tutto sommato orgogliosi, il nostro sistema funziona, oppure questi dati, criticabili quanto vogliamo, che incarnano un'idea di scuola valutabile, e non ci piace questa idea, va bene, tante cose, e però possiamo essere così contenti, oppure altri, non solo questi dati dei rapporti, no, PISA, che da cui non è che usiamo molto, molto bene, ma forse anche il fatto che è un paese che non cresce, ha un'economia che è stagnante, un bassissimo tasso di innovazione generale nell'industria, non rimandano sempre al fatto che siamo un paese sostanzialmente con veramente scarsa diffusione. Ecco il punto fondamentale che sottolineava poco fa in Travaglia, cioè di una cultura media. Poi avremo sempre le vette, ma un paese non è fatto dalle vette, è fatto dalle colline. Se le colline sono così basse, tutti quanti ne li sentiamo. Maragliano.
Appunto. Vogliamo dirlo con una sola formula: siamo un paese vecchio come età, questo potrebbe anche essere un fatto positivo. Il problema è che è vecchio come mentalità, e questo non è assolutamente accettabile. Che poi ci siano delle punte alte, delle punte avanzate, beh, ma questo dipende dal fatto che appunto siamo un'istituzione, un paese vecchio, con una formazione tutto sommato ancora elitaristica, e come in tutte le formazioni elitaristiche poi a un certo punto vengono fuori i bravi, i super bravi, e tra l'altro in questo momento i super bravi, una volta affermata la loro identità, se ne vanno all'estero, perché non riusciamo nemmeno più a tenere i nostri super bravi. Il vero problema invece è quello di avere una cultura, come è già stato detto anche dalla professoressa Intravaglia, una cultura che sia omogeneamente posseduta, insomma, da tutta la gioventù che si trova in età scolare e universitaria. Ecco, questa cultura non ce l'abbiamo ancora, soprattutto. La cosa più grave che io vedo è che non c'è un desiderio di investire su questa cultura, cioè noi oggi abbiamo delle tecnologie che consentono di fare notevoli risparmi, no, sulla distribuzione e la riproduzione delle conoscenze, però ci sono anche tantissime resistenze nei confronti di questi usi.
No, appunto, ma in fondo c'è una cosa abbastanza curiosa che chiamiamo nuove tecnologie, strumenti che hanno appunto 20, 30, 40 anni, e questo è il nuovo, figuriamoci, è chiaro che la lavagna è proprio il penultimo ritrovato scientifico tecnico con cui stiamo discutendo. Io vi ringrazio molto, era soltanto appunto per fare un po' il quadro della situazione. Comunque il dato è quello, siamo il paese al mondo che ha il corpo docente più anziano, oppure se volete meno giovane, giriamola come ci pare, però quel dato, ancora vi ricordo, chiudiamo su questo, quel dato dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, in fondo è più vicina, nel 2009, cioè pochi anni fa, il 25% degli insegnanti della scuola primaria aveva meno di 30 anni, e forse ci sta, perché se devi stare con bambini che hanno 7-8 anni, se la distanza fra te e loro è di 20 anni è un conto, se la distanza fra te e loro è di 40 anni, per quanto ci vogliate dire che non è quel punto, è comunque una differenza la fa. In Italia, in cui nel 2009 gli insegnanti nella scuola primaria che avevano meno di 30 anni erano lo 0,8%. 100%. Grazie molto ai nostri tre ospiti, ancora auguri per loro, grazie per essere stati a Fahrenheit. Abbiamo parlato con Roberto Maragliano, che insegna tecnologia dell'istruzione e dell'apprendimento a Roma 3, poi con Salvo Intravaia, insegna in un liceo palermitano, ha scritto L'Italia che va a scuola, e poi abbiamo parlato con Pietro Gavagnin, che insegna storia e filosofia al liceo Morin di Trieste, vincitore del premio dell'ANP per l'innovazione per il 2013. Ci chiede un ascoltatore il sito di questo insegnante, è www.pgava.net. 15:42 minuti, 24 secondi, cominciamo anche ora il movimento, il percorso musicale a Fahrenheit, cominciamo dalla...